Online di Controradio, notiziario regionale.
12.47, buongiorno, Domenico Guarino in studio per la prima edizione del GR regionale di Controradio. È un puro atto squadrista di esercizio del potere per il potere, non per fare ma per togliere, non per costruire ma per distruggere, una violenza assurda e insensata in cui tutti hanno da perdere. Il ministro la faccia, la nazione un patrimonio, violenze e vigliaccherie insieme, si chiama fascismo. Lo afferma in una nota Tommaso Montanari in merito alla vicenda legata alla sua mancata riconferma alla presidenza della fondazione del Museo Ginori. Non passa giorno senza che il governo Meloni non continui ad umiliare il mondo della cultura. Questo invece è quanto scrive il Movimento 5 Stelle in una nota presentando alla Commissione Cultura del Senato e della Camera. Insomma, c'è grossa polemica politica intorno alla decisione del ministro della cultura Alessandro Giuli, resa nota ieri, di mettere a sorpresa lo storico dell'arte Tommaso Montanari dalla presidenza della fondazione Ginori. Rabbia e sconcerto anche da parte del presidente della regione e il sindaco di Sesto Fiorentino, al posto di Montanari nominato un fedelissimo del governo, in particolare nel servizio di Raffaele Palumbo.
Si tratta di una classica operazione di chileaggio politico. Nonostante le rassicurazioni ricevute dal ministro della cultura Giuli, il professor Montanari, storico dell'arte e rettore dell'Università per Stranieri di Siena, non viene riconfermato alla guida della Fondazione Ginori di Sesto Fiorentino. Al suo posto il governo nomina un fedelissimo, Marco Corsini, avvocato dello Stato e sindaco di Rio nell'Elba, una figura priva di qualunque esperienza nell'ambito dei beni culturali, la cui nomina ha mandato su tutte le furie il presidente della regione toscana Eugenio Giani e il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi, soci della fondazione e completamente estromessi da questo cambio radicale. Il decreto di riconferma di Montanari alla guida della fondazione era già pronto, ma all'ultimo momento si è preferito esercitare una sorta di spoil system all'italiana. Montanari era stato nominato dall'ex ministro Franceschini, spesso oggetto di gravi critiche da parte dello storico dell'arte fiorentino. Qui invece prevalgono logiche di fedeltà e appartenenza che in qualche misura travalicano anche lo stesso ministro Giuli, che si era recentemente sperticato in lodi nei confronti del lavoro di Montanari. Tutti scavalcati per mettere un fedelissimo del governo senza esperienza in materia. Obbedienza al posto della competenza, vendetta per un articolo di Montanari contro il ministro Lollobrigida. Il risultato: comune di Sesto e regione potrebbero ricorrere al TAR, un bene culturale in ostaggio, parco chiuso e attività culturali della Fondazione Ginori ferme. E c'è chi paventa ora uno stallo che porterà ad una rimessa in discussione della fondazione stessa. Un grave danno per il territorio e per una fondazione che svolge un ruolo essenziale per la valorizzazione del patrimonio storico e artistico legato alla manifattura Ginori.
Sullo Ius Scholae e sulla iniziativa della Sindaca di Firenze Sara Funaro per dare cittadinanza onoraria agli studenti stranieri in città, ritengo che la scuola debba occuparsi di integrare chi viene da lontano. Ritengo che la conoscenza di chi siamo e dove veniamo, quindi la conoscenza dei nostri valori, dei nostri principi, della nostra Costituzione, ma anche della nostra cultura e della nostra storia, sia il prius rispetto a qualsiasi altro ragionamento. Lo ha dichiarato il ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, a margine del l'inaugurazione del Salone Didacta a Firenze, alludendo all'iniziativa resa nota ieri dalla sindaca Funaro. Valditara ha affermato che tutte queste sono belle dichiarazioni di principio, ma poi concretamente è l'integrazione che deve essere realizzata, e noi per la prima volta abbiamo messo dei soldi, anche soldi importanti per quest'anno. Valditara peraltro ha ricordato che oggi gli iscritti al liceo Made in Italy sono 500, un aumento del 20% rispetto all'anno scorso. Oggi si tiene l'udienza del Tribunale di Firenze sulla disobbedienza civile di Felicetta Maltese, Chiara Lalli e Marco Cappato. Sarà passato un mese dall'approvazione della legge Liberi Subito da parte del Consiglio regionale della Toscana ed è convocata proprio il 12 marzo, oggi, l'Assemblea regionale toscana dell'Associazione Luca Coscioni, che si terrà dalle 17 alle 19.30 presso l'auditorium del Consiglio regionale della Toscana in via Cavour 4 a Firenze. Sarà l'occasione per declinare a livello regionale gli obiettivi non solo sul fine vita ma anche sugli altri temi, in particolare attraverso le cellule dell'Associazione Luca Coscioni in tutte le province della Toscana. Venerdì 14, inaugurazione di un nuovo sportello informativo DAT a Calenzano. Sentiamo Felicetta Maltese dell'Associazione Luca Coscioni.
la Corte ha sentenziato che per ogni caso deve essere il giudice a decidere se condannare o meno chi ha fatto l'accompagnamento, e quindi il processo continua. Abbiamo già avuto precedenti udienze, oggi ce n'è un'altra e vedremo cosa deciderà il giudice per noi che abbiamo, diciamo, infranto la legge quando questa sentenza che apre maggiormente ancora non c'era.
Ecco, una legge regionale che porrebbe fine o comunque sosterrebbe il malato nell'attivazione di diritti, lo ripetiamo, che vengono estesi, non c'è privazione alcuna nella libertà di scelta del paziente, ma eviterebbe sicuramente anche un via vai nelle aule di tribunale.
L'approvazione di questa legge porterà il malato a vedere rispettato il suo diritto, perché il diritto ce l'hanno tutti ovviamente, dall'alpe alle piramidi, però mentre qui in Toscana con questa legge approvata avranno un percorso già previsto, regolare e scandito da tempi ben precisi, altrove dovranno rivolgersi a un avvocato che faccia, diciamo, che vada per vie legali per far rispettare questo diritto.
Sull'Agenzia Sociale per la Casa, esperienza che, come ha dichiarato il Comune di Firenze, non è stata soddisfacente, che è costata 700.000 euro. Abbiamo chiesto copia di tutti i giustificativi di spese e delle rendicontazioni e stiamo valutando inoltre di depositare un esposto presso la Corte dei Conti, tenuto conto della sussistenza, a nostro avviso, di potenziali profili di responsabilità di danno erariale. Questo è quanto dichiarano i consiglieri di Fratelli d'Italia, Palazzo Vecchio Matteo Kelly, Angela Sirello, capogruppo Alessandro Draghi e Giovanni Gandolfo. Anche un solo centesimo di soldi pubblici, dice, deve essere utilizzato con cognizione e senza sprechi. E a Prato è nata l'idea di un referendum popolare per inserire il diritto all'abitare nella Costituzione italiana. L'iniziativa è pensata da un gruppo di ragazzi e Viola Giacalone e Chiara Brilli ne hanno parlato con il nostro corrispondente Giorgio Bernardini nell'ambito della rubrica dedicata alla crisi abitativa a Firenze. Viola cerca casa per avere uno spaccato sulla situazione immobiliare a Prato, dove sempre più fiorentini si trasferiscono in seguito all'aumento esorbitante dei prezzi nel capoluogo. Sentiamo l'intervista.
Prato è la città italiana con la percentuale più alta di case occupate, cioè solo il 7% delle case circa, secondo l'Istat, rimane libero. Particolarità che riguarda ovviamente la sua pressione migratoria molto alta, i flussi che nel passato, insomma, l'hanno fatta crescere più delle altre città toscane. In questo momento ha questi 200.000 abitanti, con una crescita di stimata sempre dall'Istat di circa 1.000 abitanti l'anno. Ovviamente la vicinanza a Firenze inizia a sentirsi e quindi i problemi purtroppo sono gli stessi. Gli affitti cominciano a salire vertiginosamente, è difficilissimo trovare una casa in affitto a Prato, è più facile forse comprare, ma le compravendite sono diminuite negli ultimi anni di molto, insomma.
Comunque i prezzi rimangono la metà di quello di Firenze.
Sì, è vero, la maggior parte dei compratori di case negli ultimi anni sono fiorentini, per lo più, tutto cinesi.
Però ecco, sono case, diciamo, vocate all'abitare, non all'investimento.
Assolutamente sì, perché vi dico che la bolla sta arrivando, perché stanno iniziando a essere anche interessanti per gli investitori luoghi che stanno vicino a Firenze per sostanzialmente fare dell'immobiliare, appunto, da investimento. Certo, ancora questo non è successo, però si inizia a vedere qualche cosa di questo tipo. Proprio da Prato è partito negli ultimi giorni una specie di appello, che poi insomma è diventato anche una richiesta di referendum popolare per inserire nella Costituzione italiana, appunto, quindi una proposta di legge, si può firmare anche online. Il comitato si chiama Ma quale casa, e praticamente vuole inserire in Costituzione il diritto all'abitare. Questa è una cosa molto importante. Ovviamente qua si parla di modifica di alcuni articoli, se non ricordo male il 44, il 47, il 117 della Costituzione. È una campagna che parte anche da alcuni ragazzi giovanissimi pratesi.
Nell'ambito del nostro programma sulle segnalazioni di servizi o problematiche cittadine, dillo a Controradio, l'assessora all'educazione Benedetta Albanese ha risposto invece alle preoccupazioni dei genitori della scuola paritaria Fasolo, attualmente spostata in un'altra sede, mentre vengono conclusi dei lavori nella sede originaria a Campo di Marte. Quanto ai possibili disagi che un cambio di sede potrebbe comportare nel corso dell'anno scolastico. Sentiamo l'assessora, intervistata ascoltato da Chiara Brilli e Viola Giacalone.
Mi dispiace che i genitori abbiano la sensazione di non avere un luogo di destinazione, perché l'amministrazione comunale è in dialogo costante con la scuola e con l'istituto, e la scuola è oggetto attualmente di un grande lavoro di riqualificazione che costa circa 13 milioni di euro, lavori che sono in corso e che anzi vanno in via di ultimazione. Sono lavori appunto che hanno comportato il trasferimento della scuola Don Milani, che anch'essa è ospitata in via Nicolodi, e anche appunto della Margherita Fasolo. Chiaramente questi lavori, soltanto la cifra ci suggerisce quanto siano stati importanti e impattanti, quindi la restituzione di questo luogo comporta un edificio non soltanto sicuro al 100% dal punto di vista di tutti gli efficientamenti che sono stati fatti, dal consolidamento delle strutture per l'antisismica a tutta la parte delle coperture, le fondamenta, tutta la rete fognaria.
Un gruppo di genitori aveva lanciato una petizione online con circa 600 firme per chiedere che la scuola non venga spostata ma rimanga questa succursale adesso.
Questo non è possibile, perché nel disegno dell'amministrazione, lì dove oggi sono ospitati come volano, loro torneranno nella loro sede originaria perfettamente rinnovata, mentre in via Nicolodi introdurremo in quello stesso spazio un nuovo nido, dell'amministrazione comunale per circa 60 posti. Noi siamo in dialogo con la scuola per contenere al massimo il disagio delle famiglie, che comprendo rispetto a un trasferimento a metà anno che sarebbe appunto nel prossimo gennaio, quindi durante le vacanze di Natale, oppure stiamo definendo quali possono essere le ulteriori possibilità.
Artea, l'Agenzia Regionale Toscana per le Erogazioni in Agricoltura, si dota da oggi di un nuovo sito presentato dalla Vicepresidente della Regione Toscana, Assessore all'Agricoltura Stefania Saccardi. Si tratta di una nuova opportunità per le aziende agricole che accedono ai fondi regionali. Sentiamo.
Artea è l'agenzia che si occupa dei pagamenti in agricoltura, ma non solo in agricoltura. Un organismo pagatore che ha peraltro ricevuto dal Ministero il massimo punteggio in materia di certificazione dei conti. Nello stesso tempo abbiamo cambiato e modificato il sito in modo da stare in linea con i nuovi standard previsti per le pubbliche amministrazioni, ma anche per essere più facilmente consultabile ed un elemento di trasparenza e di conoscenza per tutti gli utenti. Qualunque azienda agricola che faccia e partecipi ad un bando e sia in graduatoria può così vedere in modo facile qual è la sua posizione in graduatoria, quali saranno i tempi per i pagamenti, può capire in qualunque momento lo stato della sua pratica e quindi seguirlo senza bisogno di telefonare a più soggetti, e seguire direttamente con trasparenza l'andamento dell'istruttoria e del pagamento della sua domanda. Quindi diciamo che con questo nuovo sito facciamo un passo avanti in termini di trasparenza, di informazione, di funzionalità, e nello stesso tempo oggi possiamo dire che il Ministero ha riconosciuto l'efficienza e le capacità di Artea come elemento di trasparenza, di funzionalità e di capacità amministrativa.
Due notizie prima delle previsioni del tempo. Il presidente della giunta regionale Eugenio Giani ha detto che la regione sta pensando ad un progetto di legge per sperimentare il reddito di base regionale, secondo una proposta che è stata avanzata da Sinistra Italiana. Un grosso incendio invece è divampato poco dopo le 4 di questa notte in un concessionario di auto in via Provinciale Pisana a Livorno. Elevati i danni, questo quanto spiegano dal comando dei Vigili del Fuoco di Livorno. Coinvolti diversi mezzi all'esterno e all'interno dei locali adibiti alla vendita, anche se per fortuna non risultano coinvolte persone. L'intervento si è svolto durante tutta la mattinata con l'alternanza di due squadre alla sede centrale e un autobotte, presente anche il mezzo autoprotettori. Sono le 13 e un minuto, è tutto, grazie a Regione Crescioli per l'ottima regia. Ah no, vi devo le previsioni del tempo, che sono le seguenti: cielo molto nuvoloso coperto con precipitazioni diffuse, localmente anche temporalesche, in particolare sulle zone settentrionali e costa centro-nord tra la notte e la mattinata. I venti sono moderati meridionali con raffiche su costa, arcipelago, crinali appenninici e sottovento ad essi, mari mossi molto mossi, le temperature in lieve aumento nei valori minimi, le massime invece in calo. Grazie a Ragione Crescioli per l'ottima regia dopo la sigla. City Lights, il giovane Gio Barbasso con voi, con Stato Brado. L'informazione regionale di Contrario torna a 18.33 circa con la Newsline serale. Un buon pomeriggio a tutti voi da Domenico Guarino. Ciao ciao.
La Newsline di Contraradio, notiziario regionale.